La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Sono le 17.05 in questo momento, una buonasera a tutti voi che ci state ascoltando in diretta in questo momento su Nova Radio, un saluto a chi ci ascolta anche tramite podcast, benvenuti alla settima ossessione, questa è la ventesima puntata ed è una puntata, anche questa lo dico sempre, rischio di ripetermi, di diventare noioso, ma è veramente, ricca di cose, di film e soprattutto di ospiti, perché nella puntata di oggi avremo la possibilità di avere una conversazione con due registi che hanno un film chi in uscita, chi già nelle sale. Già nelle sale ce l'ha Uberto Pasolini, si tratta di Itaca, Il Ritorno, che tra l'altro questa sera Uberto Pasolini sarà a Firenze al Cinema Principe, per chi ci sta ascoltando dal capoluogo toscano, a presentare il film alle ore 20 appunto al Cinema Principe, come detto. E poi invece domani ci sarà il debutto nelle sale di un film italiano che era in concorso a Venezia, intitolato Diva Futura, la cui regista Giulia Louise Tigerwald sarà con noi ospite tra poco, tra circa una ventina di minuti. Prima però dobbiamo parlare di un film che trasuda cinema in tutti i suoi fotogrammi, un film devo dire monumentale fin dalla sua durata, stiamo parlando di oltre 3 ore e mezzo, un'impresa titanica, quella realizzata da Brady Corbett al suo terzo film, che ha vinto il premio della regia all'ultima mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale domani con Universal forte di 10 candidature, protagonista Adrien Brody. Il film si chiama The Brutalist, ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo in studio.
Cugino. Cugino. Erzsébet è viva.
Cosa?
Sono lavori suoi, giusto?
Sì.
Tutti?
Sì.
Perché un affermato architetto straniero si ritrova a spalare carbone a Filadelfia?
Temo che non sia semplice come sembra. C'è stata una guerra, eppure molti degli edifici che ho progettato sono sopravvissuti. I miei edifici li ho concepiti per resistere anche all'erosione delle rive del Danubio.
Vi ho portati qui stasera perché vi uniate a me nel guardare dinanzi a voi, verso il futuro.
E allora 17.08 si comincia con il nostro viaggio all'interno delle uscite del fine settimana. L'uscita di punta, come detto, è firmata, porta la firma di Brady Corbett al suo terzo film del regista. Il titolo è The Brutalist, siamo davanti a un film che non passerà sicuramente inosservato. Vado a salutare però la persona con cui ne parlerò, che è Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Buonasera Nicolò, ben trovato.
Ciao Daniele, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie, puntata succosissima oggi.
Oggi è una puntata veramente succosissima, c'è veramente anche tanta Venezia, perché in queste settimane te ne sarai accorto anche tu, sta uscendo veramente tanta Venezia, tra l'altro un film di Venezia che è, apro una piccola parentesi, The Order di Justin Kurzel esce direttamente in streaming su Prime Video domani, ma magari ci sarà modo per parlarne, perché davvero la puntata è veramente molto affollata di film importanti, di ospiti. E stiamo aspettando anche appunto Giulia Tigerwald per Diva Futura, però intanto adesso parliamo di The Brutalist di Brady Corbett. Sì. Ho usato già delle parole abbastanza importanti, come un film di grande statura, epico, monumentale, sono insomma delle parole che gli si cuciono bene addosso. È un film su, ancora una volta, ce ne sono stati tanti, no? sul sogno americano, sogno infranto, sull'architettura, esatto. Ne abbiamo visto soltanto uno pochi mesi fa, in un certo qual modo possiamo citare anche Megalopolis di Francis Ford, esatto. Coppola, no? Però qui ecco, le atmosfere sono completamente diverse. Quindi io lascio a te la parola per introdurci nella storia di The Brutalist e poi cercheremo di sviscerare un po' il film.
L'aggancio con Megalopolis non è casuale, perché anche in Megalopolis si parlava comunque di sogno, si parlava anche di illusione, si parlava di cinema,
sì,
si parlava
vero,
di artificio,
vero.
E The Brutalist è un po', diciamo, il modo in cui Brady Corbett cerca di decostruire e mostrare anche le fondamenta, se proprio vogliamo usare un altro gioco di parole architettonico, dell'America e del suo sogno. Lo fa, ma anche appunto di parlare del suo modo di fare cinema, e lo fa attraverso la storia, con tracce, cioè si inventa una storia, banalmente, che però non sembra inventata, e questo è il gioco intellettuale, secondo me, più interessante di The Brutalist, al di là dell'ambizione della sua forma e anche un po' della sua confezione, perché è un film confezionato a regola d'arte, cosa che piace, non piace. Io sono un po' nel mezzo, ecco, già dal fatto di averlo girato in VistaVision, averlo girato appunto
in pellicola
con tutto, con tutte le memorie di Venezia che in questo momento stanno
stanno tornando a galla. Sì, perché
esatto.
Tra l'altro il film è già stato da un paio di settimane, è già arrivato in Italia proprio nella sua versione a pellicola,
in tre sale,
tra cui credo Bologna, Milano e forse Roma.
Esatto. E infatti l'hanno rimandato probabilmente per un po' di competizione, forse hanno fatto anche la cosa giusta, e vediamo come andrà, perché il film non è certo tra i più semplici, dura 3 ore e mezza, è il massimo che si può ottenere da un film d'autore, ecco. Infatti Brady Corbett ci ha tenuto moltissimo a sottolineare che lui ha avuto il final cut, ecco, lui ha accettato di fare anche il film se avesse avuto il final cut, e ci ha tenuto molto a precisare questa cosa in tutti i suoi discorsi di premiazione, prima a Venezia e poi ai Golden Globes, dove The Brutalist ha vinto molto, diciamo.
I premi principali, regia, film drammatico,
esatto.
Miglior attore protagonista è Adrian Brody, sì.
E adesso, diciamo, il suo futuro è un pochino appeso a un filo, perché come forse molti sapranno, c'è stato un po' di polemica, questa stagione degli Oscar non è molto semplice.
Sì, c'è un po' di movimento, perché più tardi ne parleremo anche noi in trasmissione. Però raccontaci proprio la storia di The Brutalist, dell'arrivo dell'architetto Laszlo Toth in America.
Racconta di questo architetto che arriva in America, emigrato in America, sopravvissuto all'Olocausto, e di quest'opera che accetterà di costruire per questo magnate, ecco, dell'industria statunitense, che è interpretato da Guy Pearce, che qua c'è un mio piccolo parere fuori dal coro. Per me è Guy Pearce, la cosa che mi ricordo meglio del film è l'interpretazione di Guy Pearce. E infatti è un peccato che abbia avuto così poco riconoscimento, perché riesce a dar vita ad un personaggio estremamente ripugnante, ma allo stesso tempo estremamente seducente, che è un po' l'effetto che fa su Adrian Brody. Per me il film, che dura appunto 3 ore e mezza con un intervallo di 10 minuti, ha una prima parte fenomenale. L'inizio è, credo sia una delle cose più belle che abbia visto al cinema nell'ultimo anno, che è appunto l'arrivo di Laszlo Toth negli Stati Uniti, e un po' anche il parallelismo sia visivo che sonoro tra l'Olocausto, quindi il viaggio interiore, il viaggio anche traumatico di Adrian Brody, e il viaggio fisico geografico verso gli Stati Uniti, quindi l'arrivo a Ellis Island, con anche, diciamo, la musica, poi anche il sonoro, quindi è anche un film curatissimo da questo punto di vista. Quindi la prima parte è estremamente interessante, estremamente densa, e poi a mio parere è superato l'intervallo con anche l'arrivo di Felicity Jones, che non ho apprezzato per niente, la cui interpretazione non ho apprezzato per niente, il film inizia un po' a perdere, non mi sembra che non sappia più cosa raccontare, e si perda anche a volte in certi, diciamo, in qualche modo, in certi cliché del racconto di immigrazione barra emigrazione, come pure appunto sul racconto proprio della tragedia dell'Olocausto. Ecco, poi c'è una sequenza a Carrara che molti hanno definito grandissimo cinema,
sì.
È abbastanza... Io l'ho trovato abbastanza imbarazzante.
Un po' freddo come il marmo di Carrara in questo caso.
Sì, esatto. Cioè, non ne ho trovato neanche l'utilità ai livelli proprio drammaturgici, ai fini drammaturgici della vicenda. Quindi, e poi come è messa in scena, diciamo, abbastanza repellente, ecco. Però diciamo, è un film interessante. Io non ne uscì convintissimo.
Sì, non è riuscito convinto, come
esatto,
quando magari è rientrato. Però ti dico, tra l'altro, no, volevo nelle 3 ore e 35, che magari molti si spaventano, ci sono previsti anche credo 15 minuti di intervallo. Questo
esatto.
Ci sarà in tutte le sale, quelle sia pellicola.
Come si faceva una volta.
Questo l'ha detto proprio Brady Corbett. Ha detto: capisco che magari per 3 ore e 35 il cinema possono essere anche una prova dura, e quindi ho pensato anche a inserire uno stacco, un fine primo tempo.
Esatto, diciamo che appunto un film di architettura in cui c'è una curatissima architettura visiva, estetica, come
sì.
Dicevamo, le interpretazioni un po' altalenanti, Adrien Brody è un po' nella sua zona di comfort, ecco,
sì.
Lo vogliamo dire. Diciamo,
sono d'accordo con te, che se io di quello che ricordo meglio dei tre, insomma, anche Adrien Brody ha fatto una performance notevole, ma Guy Pearce è stato snobbato praticamente da qualsiasi premio. È una cosa
c'è proprio un dialogo che anche con Adrien Brody a un certo punto nella prima metà del film, che è portato avanti soltanto dal suo eloquio, cioè dal suo essere convincente. E poi anche il modo in cui rivela in una maniera anche molto insidiosa la sua vera faccia, diciamo, vale il prezzo del biglietto.
Sì.
Di un film che secondo me è, come si suol dire, un film appunto in cui conta più quasi il viaggio che la meta, diciamo, in cui conta molto l'esperienza in sala, sia di resistenza che anche appunto di visione, ecco, come possiamo dirlo così, ecco.
Sì, 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 sì. C'è chi poi... magari c'è chi magari in maniera un po' forse azzardata ha uscito da Venezia, l'ha paragonato a tipo il petroliere di Paul Thomas Anderson, però ecco, sì, mi sembra un paragone forse azzardato.
Esatto, leggermente, anche perché diciamo, Daniel Day-Lewis è proprio su un altro piano astrale.
Siamo su un altro pianeta. Però ecco, la domanda che ti voglio fare, possiamo al suo terzo film, facciamo un breve curriculum di Brady Corbett,
sì,
perché magari non tutti quelli che ci ascoltano sanno di chi stiamo parlando. Tra l'altro il film è scritto anche appunto da Brady Corbett insieme alla propria compagna Mona Fastwold, che è a sua volta anche
esatto.
Regista. E quando firma la regia Mona Fastwold, i film vengono scritti sempre comunque, un po' come Noah Baumbach e Greta Gerwig, diciamo.
Sì, esatto, oppure come Nolan, che però non li scrive.
O come Nolan, che li produce la moglie, esatto.
Esatto.
E nasce come attore Brady Corbett, ma anche attore di film, possiamo dire, in un certo senso anche leggeri, serie televisive. Ricordiamo anche Funny Games, la versione americana, quella
sì,
girata da Michael Haneke, che è il film di Greg Araki,
sì,
Mysterious Skin, e poi
Melancolia
di Lars von Trier, esatto.
Ma
possiamo considerare, e poi ha cominciato a girare film. Ricordiamo che tutti i suoi film sono stati presentati proprio al Festival di Venezia. Il primo, mi ricordo, che era L'infanzia di un leader, The Childhood of a Leader,
molto bello,
mi ricordo, esatto. Vinse Orizzonti quell'anno, se non vado errato, era il 2016-2017.
Il suo migliore.
Poi partecipò in concorso con il secondo Vox Lux con Natalie Portman.
Sì,
che era anche
molto più radicale.
Era molto più radicale. Erano i periodi in cui c'erano gli attentati, se ti ricordi bene.
Sì.
E quindi anche lì un concerto pop di una pop star che veniva appunto macchiato e insomma sconvolto da un attentato. E poi appunto arriva questo The Brutalist, che appunto ha il sapore proprio di un film dell'impresa.
Sì, un'opera archeologica, guardi.
Un'opera archeologica. Mi ha colpito molto, prima di concludere il nostro incontro, mi ha colpito molto un articolo di Roy Menarini sull'ultimo numero di Film TV, che non so se hai letto, nell'ultimissima pagina, nella rubrica
quello
prima,
di ieri.
Quello di questa settimana, sì, di Film TV, uscito in edicola ieri.
Non l'ho letto allora.
Cioè, fa un articolo molto interessante dove pone l'attenzione sul fatto che The Brutalist, che magari vedendo anche il trailer con queste immagini può sembrare quasi un colossal, in realtà è costato soltanto 10 milioni di euro, che è una cifra, un budget quasi da film indipendente, mi verrebbe da dire.
Esatto.
E lo mette a confronto con altri film italiani, anche attuali, che sono costati molto di più di 10 euro, per esempio Partenum, che era costato tipo 18 milioni, Eterno Visionario di Michele Place ne è costati 12-13, Napoli New York ne è costati sulla quindicina di milioni.
Film che non arrivano agli Oscar. Poi.
Film che non arrivano agli Oscar, ma che hanno un budget esatto, veramente mostruoso. E quindi Roy Menarini poneva proprio l'accento sulla bravura di Brady Corbett di fare un film che ha tutti, diciamo, i... può sembrare che abbia tutti i crismi di un colossal, ma no, in realtà non lo è un colossal.
No, esattamente il suo contrario.
Cioè, esattamente senso, il suo contrario,
a
sì,
livello concettuale, poi nelle dimensioni lo vuole essere, ecco.
Sì, sì, no, diciamo quello, che è stato anche bravo, diceva Roy Menarini, su questo concordo, a sfruttare comunque bene o male sempre gli stessi spazi, sì, a fare molti primi piani.
Con i punti macchina, quindi a volte
esatto,
molto vicino ai personaggi.
Molto vicino ai personaggi, esatto, esattamente.
Diciamo,
quindi,
di piani totali, proprio totali,
ce ne
sono
pochi.
Ce ne sono
pochi,
una decina.
Sì, 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 sì. E appunto questa è una spiegazione poi ai 10 milioni di budget.
Sì, sì.
Poi ovviamente il film è stato acquistato dalla A24, che ricordiamo che è questa casa di questa distribuzione
americana, sì,
indipendente, che insomma negli ultimi anni ha veramente sfornato
si è imposta in maniera
consistente sul mercato, sì, e quindi il film ha acquistato ancora più, diciamo, potenza da quel punto di vista, tant'è che è stato candidato a 10 premi Oscar. E visto un po' l'andazzo con Emilia Perez, chissà se questa volta è davvero il favorito. Ne parleremo più tardi con il nostro Simone Fabriziani, che appunto ci avrà notizie aggiornate a riguardo. The Brutalist uscirà domani nelle sale, ci sarà anche appunto in versione pellicola 70
mm. 70 mm, come Nolan.
Come Christopher Nolan, esatto. Come Christopher Nolan.
Ma un po' diciamo che vuole essere, diciamo, ha le stesse ambizioni un po' di un Nolan, un pochino ancora più arzi, ecco, come dicono quelli bravi.
Esatto, esatto. Però anche se quelli di Nolan alla fine possiamo dire che sono, anche lì li chiamano blockbuster d'autore, però in realtà...
Sì.
Non è né un blockbuster e forse non è neanche un film d'autore, questo The Brutalist.
Siamo molto equilibrato, Nolan, molto...
Sei molto equilibrato, è un genere a sé, possiamo dire, incatalogabile.
Sì.
Va bene, Nicolò, grazie come
grazie
sempre.
A te, grazie. Daniele, grazie.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Ciao. Ciao.
Salutando Nicolò Baraccani, passiamo, voltiamo completamente pagina, cambiamo totalmente argomento, cioè non cambiamo argomento, restiamo a parlare di cinema, ma cambiamo del tenore di film, perché adesso parleremo di Diva Futura, il nuovo film di Giulia Louis Tigerwald, che tra poco sarà con noi in diretta per parlarne. È il suo secondo film, scritto e diretto da lei, dopo l'esordio, l'ottimo esordio nel 2022 con Settembre. L'opera è tratta dal libro Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Deborah Attanasio, e mentre il film Diva Futura prende il titolo dall'agenzia di Riccardo Schicchi, che è stato, diciamo, colui che ha lanciato nello star system mediatico tante porno star del calibro di Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Enger, Milly D'Abraccio, eccetera eccetera, e questo film di Giulia Tigerwald racconta proprio come questa agenzia dal niente sia riuscita a lanciare al successo e queste pornostar che davvero dall'Italia hanno fatto successo in tutto il mondo, e il tutto viene visto dagli occhi di Deborah, che è nel film è interpretata da Barbara Ronchi, che è la segretaria di questa agenzia, appunto Diva Futura. Riccardo Schicchi invece è interpretato da Pietro Castellitto. Ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo con la regista.
Tiragli i capelli.
Telefono, signorina. Non li distrae, vada a rispondere di là, c'è.
Ragazzi, la pasta è pronta.
Stiamo girando, Valentino.
Vabbè, però io c'ho fame.
Le donne, il loro corpo, le loro forme, non le avevo mai viste come una cosa sporca da nascondere.
Tu hai una visione, ragazzino.
Il porno è il futuro.
Tutti guardano il porno.
Cicciolino, vuoi venire a letto con me?
Da oggi Lona Staller è divenuta parlamentare.
Moana Pozzi.
Eva, sei bella.
Io ti amo.
Io ci ho messo tutto il cuore in questa cosa, tutto il mio cuore.
Si sente, Marcellina?
Il sogno è fare la giornalista.
Come mai si è decisa a candidarsi come sindaco?
So che posso fare anche altro.
Ero innamorata, davvero.
Ho bisogno di una cosa più normale.
E allora, Diva Futura arriva direttamente dal, anche questo film, come The Brutalist, dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato, e esce domani nelle sale con Piper Film. Giulia Louise Tigerwald, ed è con noi in diretta telefonica alla settima sessione. Buonasera Giulia, ben trovata, benvenuta.
Ciao, buonasera, grazie.
Grazie a te di essere qua con noi e di aver accettato il nostro invito per parlare appunto del tuo nuovo e secondo film da regista, Diva Futura, che sarà appunto domani nelle sale distribuito da Piper Film. Allora, un film, io l'ho già introdotto prima di ascoltare anche il trailer, e mi trovo d'accordo con te quando hai definito un film di contraddizioni, no? In un certo senso, perché abbiamo tutta questa serie, questo parterre di dive come Ilona, Moana, Eva, che sono idolatrate davvero dai media, ma al contempo su di loro c'erano anche molti pregiudizi, no? Venivano invitate, però sentendo anche la storia ci sono anche delle interviste molto ostili, cattive nei confronti di queste donne. Il tutto però appunto viene raccontato, diciamo, da te con gli occhi di Deborah, che è la segretaria dell'agenzia Diva Futura, e con lei entriamo proprio all'interno dei locali dell'agenzia, dove magari uno pensava che ci fosse un clima un po' così, no? Parlando di porno, eccetera. In realtà si scopre invece un clima tutto diverso, no? Molto colorato, divertente, al cui interno però si trovano storie anche molte volte drammatiche di queste dive.
Sì, questo è quello che mi ha colpito molto della storia quando ho letto il libro e poi mi sono avvicinata anche ai personaggi reali. Ho trovato tutto tranne quello che mi potessi aspettare da quel mondo. Ho trovato delle storie estremamente anche divertenti, un gruppo molto coeso, una grande famiglia, e poi anche delle storie personali molto coinvolgenti, molto appassionanti. Infatti è un film anche per le donne, tanto per le donne, è un film molto largo, il tema potrebbe farci pensare ad altro, invece poi molte persone quando lo vedono rimangono sorprese nel vedere, ma in realtà parli a tutti noi, proprio perché racconta anche le storie personali dietro le quinte, no, di questi personaggi che siamo abituati a vedere dall'esterno, sugli schermi, ma mi interessava raccontare poi le loro storie, le loro vicende personali.
Le loro storie, tra l'altro, vanno anche oltre l'aspetto, diciamo, del porno, perché pensiamo appunto a Moana Pozzi, che si candida alle amministrative a Roma. Addirittura Ilona Staller, Cicciolina, riesce a entrare con il Partito dell'Amore in Parlamento, oppure c'è chi prende totalmente anche un'altra strada, come Eva Enger, che addirittura diventa un volto per famiglie, per TV di famiglie, con Paperissima, la ricordiamo, accanto al Gabibbo, quindi un programma che entrava nelle case degli italiani all'ora di cena, visto da milioni e milioni di persone. Quindi donne che cercavano anche un qualcosa d'altro, no? Che forse non erano pienamente soddisfatte di quello che stavano facendo, magari anche per scrollarsi di dosso il pregiudizio delle persone.
Sì, no, all'inizio è stato proprio un movimento quasi anticonformista, un po' di rivoluzione del costume, e l'intenzione era anche di creare proprio delle dive, e in qualche modo ci sono riusciti, perché loro facevano parte proprio del quotidiano, ad esempio televisivo, di tutti i programmi nazional popolari più seguiti, che entravano nelle case degli italiani, anche a orari proprio in cui le persone erano tutte a cena davanti alla televisione, erano entrate proprio nell'immaginario collettivo, da Baudo, Fazio, Verrissotti, Enzo Biagi, tutti hanno ospitavano più volte queste, per cui insomma, e poi sì, Eva anche ha fatto programmi proprio seguiti addirittura anche dai bambini. C'era un po' questa aspirazione a far parte di non so come dire, di fare anche altro, no? Di non proporsi solo. Per loro poi il porno è stata veramente una scorciatoia per arrivare un po' alla fama, e si sono rese conto che invece non è stato così, insomma.
Voglio parlare con te infine anche di Riccardo Schicchi, che nel film appunto è interpretato da Pietro Castellitto, che diciamo aveva anche una concezione etica, uso questa parola, del porno, no? Perché rigettava le derive poi di un porno un po' più violento, un po' più, molto più carnale, no? E lui diceva, ripeteva spesso questa frase: siamo amorali, non immorali. Cioè un esempio che poi, forse andando anche oltre al porno e arrivando anche ai giorni nostri, a quella che è la situazione, diciamo, attuale, non è stato poi molto seguito questo esempio di Riccardo Schicchi.
Beh, lui aveva una visione priva di pudore, no? Però molto giocosa. Se si guardano i suoi film, infatti, non hanno un approccio minimamente violento nei confronti della donna. E quello che poi la società, poi una società anche, sai, estremamente maschilista in cui viviamo, ne ha fatto della pornografia è un po' il contrario della sua visione, è anche un po' il motivo per cui lui si è un po' in tarda vita, no? Si è un po' pentito per quello a cui ha dato inizio, ma semplicemente perché il risultato è l'opposto rispetto alla visione che aveva lui, che era un po' una visione, diciamo, priva di pudore, ma anche priva di aggressività. La domanda che ci dobbiamo porre noi oggi, secondo me, è: perché dover per forza associare la violenza all'erotismo? In un qualche modo la pornografia da sempre, tutte le culture l'hanno rappresentata in un qualche modo, no? Ma non per forza associando la violenza appunto all'erotismo, all'aspetto più intimo, no?
Esattamente. Ti lascio perché appunto sei anche in una situazione molto precaria e quindi non vorrei...
No, purtroppo...
Sei nel treno, sì. No, che ti porta a Milano sicuramente alla presentazione del film, però mi preme ricordare anche insieme a te gli altri componenti di questo grande cast del film. Abbiamo già citato Pietro Castellitto nei panni di Riccardo Schicchi, Barbara Ronchi in quelli della segretaria Deborah Attanasio, e ci sono anche le altre protagoniste che sono Ligia Cordic, Tesa Litvan, Davide Iachini, Beatrice Puccilli, Marco Iermanò e Paolo Ricci. Ti volevo soltanto chiedere come ultimissima domanda se Boogie Nights, il film del grande Paul Thomas Anderson, che anche lì insomma racconta l'industria del porno, quella hollywoodiana, no? Di qualche decade fa, anche lì rappresentato un po' come una famiglia sui generis, in qualche modo è stato anche una fonte di ispirazione.
non è stata una fonte di... Allora, io diciamo che avevo di fronte in questa storia due strade, o raccontare diciamo la storia solo personale della segretaria, un po' diciamo, una sorta di Diavolo Veste Prada come linea, oppure raccontare la grande famiglia e quindi fare un racconto corale in un qualche modo anche rivolto più largo anche come... E ho scelto questo, quindi in questo... anche quel film racconta un gruppo, una grande famiglia che suo malgrado rimane compatta e in questo sì, c'è una grande comunanza.
Sì.
Quello è un film, è uno insomma, è un filmone, non sono ben felice del film, viene paragonato a
Fuggy
Nights, ecco.
Sì.
Però non ci paragoniamo a nessuno, okay. Non vogliamo toccare
okay.
I giganti della cinematografia, però l'aspetto di corale sicuramente
lo può ricordare.
Sì.
Va bene, allora domani appuntamento nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Piper Film, Diva Futura, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad affollare come sempre i cinema italiani. Giulia, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo e un
grazie
buon proseguimento di viaggio verso Milano.
Grazie.
Ciao.
Qui c'è una cosa di cui tuo padre e io...
Sì, ecco.
Vogliamo...
C'è una cosa di cui mamma e
di cui vogliamo parlarti. È un pochino seria, però.
Già. Scusa, ma per caso ci conosciamo?
Sì, no, ecco. Ti ho investito io.
Oh.
Scusa.
Figurati.
Comunque, mi chiamo Almut.
Tobias. Forse è meglio che vada.
E chi lo dice?
Il tempo stringe.
Perché hai tanta fretta?
Perché esiste una possibilità molto concreta e reale che mi stia innamorando di te.
Buonasera Simone Fabriziani, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, come stai?
Bene, benissimo, grazie.
Allora, innanzitutto non prendere impegni la prossima settimana perché facciamo la puntata speciale di 2 ore, puntata deluxe, anche se devo dire ultimamente le puntate si stanno allungando ben oltre le 18, ma la prossima settimana arriveremo financo alle ore 19 perché festeggeremo i 5 anni della 7ª sessione, quindi insomma tu che sei una delle colonne portanti di questa trasmissione non puoi certo mancare all'appuntamento.
Assolutamente.
Intanto parliamo, tra poco diremo anche due o tre cose insomma su quel ne sono successe diverse diciamo questa settimana in cui non ci siamo sentiti tra una puntata e l'altra in fatto di premi, non tanto di premi assegnati ma quello che gira intorno alle premiazioni, soprattutto agli Oscar. Prima però parliamo di un film che uscirà domani con Lucky Red nelle sale, intitolato We Live in Time, tutto il tempo che abbiamo. I due protagonisti sono Andrew Garfield e Florence Pugh. E di che cosa parla il film?
Allora, perfetto, tutto il tempo che abbiamo, We Live in Time, nuovo film diretto da John Crowley, che è un ottimo regista britannico che qualche anno fa, in realtà 10 anni fa, ha diretto un bellissimo film candidato agli Oscar appunto di 10 anni fa con un protagonista, una bravissima Saoirse Ronan, che era Brooklyn, che era una bellissima, secondo me, storia di immigrazione, una storia di immigrazione dall'Irlanda agli Stati Uniti a cavallo, diciamo, del Novecento, che ebbe comunque molta eco, insomma, 10 anni fa. Però Crowley, che comunque è un ottimo regista, ed è soprattutto un ottimo regista di interpretazioni e di sentimenti, di mondo emotivo e di mondo sentimentale dei suoi protagonisti, cosa fa? Passa alla regia di una vera e propria commedia sentimentale, con protagonisti appunto, come tu hai già accennato, Andrew Garfield e Florence Pugh, e realizza quella che secondo me a tutti gli effetti è veramente una delle migliori rom-com cinematografiche degli ultimi anni, una commedia sentimentale che, come molti di voi avrete potuto già, penso, comunque leggere o immaginare, è una commedia in cui si ride molto ma si piange anche molto. Di cosa parla questo film molto velocemente? Allora, Andrew Garfield, che è il nostro protagonista, interpreta un ragazzo di nome Tobias, che ha da poco divorziato dalla moglie. Quando esce di casa per cercare di comprare una penna per firmare i fogli del divorzio, viene inaspettatamente, purtroppo, messo sotto da un'automobile e un po', come dire, un po' ammaccato, si trova improvvisamente al pronto soccorso, da solo. Accanto a lui, però, fuori dal pronto soccorso, c'è una ragazza di nome Almut, appunto interpretata dalla nostra Florence Pugh, che gli rivela che è stata purtroppo lei, come dire, la persona che stava guidando l'automobile e che aveva messo sotto il nostro protagonista. Da lì partirà una progressiva e molto tenera storia d'amore che continuerà negli anni e che vedrà, come dire, tra molti alti e soprattutto molti bassi, una storia d'amore molto genuina, molto commovente e soprattutto interpretata da una coppia di interpreti eccezionali e sorretta, secondo me, da una sceneggiatura originale che è assolutamente, come dire, dignitosa, mai, come dire, mai ricattatoria e quindi, secondo me, molto equilibrata. Quindi io direi che esce da lì nelle sale da domani 6 febbraio e, visto che siamo nel mese di San Valentino, direi che forse è il film perfetto per questa festività.
Quindi tutti gli, non solo per gli innamorati, però lo possono vedere anche chi non è innamorato.
Lo può vedere chiunque. Ovviamente credo che sia il film perfetto per il San Valentino di quest'anno.
Esatto. Esatto. E tra l'altro credo sia stato spostato ad hoc perché doveva uscire forse a novembre, mi pare, questo film.
Sì, c'era un'uscita autunnale prevista, esattamente.
Forse più saggiamente l'hanno spostato, visto la tematica, al ridosso di San Valentino. Va bene, da domani nelle sale con Lucky Red e adesso dobbiamo aprire in questa parte di tempo che ci rimane la questione premi, perché ci stiamo avvicinando a grandi passi, esattamente tra poco meno di un mese, il 2 marzo, giusto, la cerimonia degli Oscar.
Sì.
Però si fa un gran parlare anche in questi giorni di Oscar, perché c'è il caso Carla Sofia Gascon, che è la protagonista di Emilia Perez, e che fino a diciamo 3-4 giorni fa era uno dei film favoriti, se non il favorito, visto anche quello che ha la sua forza, con cui è uscito anche dai Golden Globes, il film più favorito agli Oscar insieme proprio a The Brutalist. Però che cosa è successo? È successo che scoppiato un tornado proprio sulla protagonista, che ricordiamo essere la prima donna trans candidata come miglior attrice agli Oscar nella storia. Sono venuti a galla dei tweet, cerco di riassumere, poi correggimi poi se sbaglio,
certo,
venuti a galla dei tweet passati, vecchi, ma alcuni anche un po' più recenti, in cui Carla Sofia Gascon, insomma, faceva trasparire da questi tweet un po' di attacchi all'Islam, alla religione islamica, addirittura omofobia, insomma. Io ricordo che noi eravamo tra l'altro anche insieme a vederlo, l'anteprima di Emilia Perez a Roma ormai qualche mese fa, ed c'era proprio in sala Carla Sofia Gascon. Era una, mi è sembrata subito, io non la conoscevo neanche come attrice, ti devo la verità, l'ho proprio vista, l'ho conosciuta proprio da Emilia. È scoperta di Emilia Perez, mi è sembrata subito una senza peli sulla lingua, come si suol dire, no? Una che è anche molto simpatica, ma diciamo senza freni, no? Una che, con cui davvero ci si diverte non poco. Però ovviamente, come sappiamo, questi tweet, che comunque c'erano, ci sono sempre stati in tutto questo periodo, non si sa come, magari tu ce lo dirai, sono venuti a galla, e diciamo che adesso la sua corsa agli Oscar è anche un po' compromessa. Tra l'altro si sono aggiunte anche delle dichiarazioni poco carine nei confronti di Fernanda Torres, che sarebbe la protagonista di Io sono ancora qui di Walter Salles, e addirittura sembra che ci sia una guerra tra produzioni, la Sony contro insomma, facci capire più che cosa sta succedendo.
Allora, ecco, come cercare di riassumere questa grande matassa in poche parole? Allora, io partirei da un piccolo passo indietro. In realtà la scoperta di questi recentemente vecchi tweet di Carla Sofia Gascon sono un po' la punta dell'iceberg di un malcontento legato strettamente ad Emilia Perez che andava avanti in realtà da qualche mese. In realtà questo film, pur essendo molto amato dalla critica internazionale, e difatti ha vinto, come sappiamo, già 4 Golden Globe, e molto amato dall'industria cinematografica hollywoodiana. Le 13 nomination agli Oscar, l'abbiamo già commentato, sono chiaramente la testimonianza concreta di questa passione appunto all'interno dell'industria hollywoodiana per il film di Jacques Audiard. In realtà fa un po', come dire, sono un po' l'altro lato della medaglia di un mondo sotterraneo che è quello del pubblico casuale, ma non soltanto, ma anche delle comunità, della comunità messicana e della comunità trans internazionale, che da mesi attacca il film perché è un film che a quanto pare, secondo ovviamente la loro opinione, come si dice, rende frivole ovviamente alcune tematiche sociali e storiche del passato del Messico, quindi le storie del narcotraffico, dei desaparecidos, ma che in un qualche modo trivializza, stando a quello che dice la comunità trans internazionale, trivializza appunto l'esperienza della transizione in un qualche modo. Quindi era un film che già prima dei tweet di Carla Sofia Gascon, sì, era veramente sotto la luce del riflettore, sotto la lente di ingrandimento.
Aggiungo anche che c'era molti che lo criticavano in quanto racconta un Messico che in realtà poi è stato traslato completamente in Francia, no? Perché poi il regista ha spiegato,
certo,
sui motivi,
certo,
esatto, e quindi di dare anche lì una visione del Messico non proprio corrispondente,
sì,
alla verità.
Sì, esattamente. Queste polemiche, sì, sì, pre-tweet di Carla Sofia Gascon sembravano comunque in un qualche modo non attecchire ad Hollywood, perché chiaramente le 13 nomination agli Oscar sono avvenute nel bel mezzo di questa polemica. Sta di fatto però che con la scoperta di questi tweet passati dell'attrice protagonista, in cui in un qualche modo, come dire, un po' sembra quasi un po' lamentarsi in maniera un po' qualunquista di i musulmani, degli asiatici, insomma di varie problematiche sociali, culturali, comunque legate alla Spagna, in cui sembra quasi voler andare contro alcune minoranze, proprio lei che è stata in prima persona un'alleata appunto delle minoranze, in questo caso LGBTQ, sembra aver aperto un vaso di Pandora dal quale in questi ultimissimi giorni la prima è stata Netflix a dissociarsi totalmente. Ricordo che Emilia Perez è distribuito da Netflix negli Stati Uniti e da alcuni giorni ha totalmente tagliato i ponti comunicativi con Carla Sofia Gascon, tanto che adesso sta continuando a promuovere Emilia Perez agli Oscar, eliminando totalmente da chiaramente la campagna il nome della protagonista del film. E a quanto pare, sì, Carla Sofia Gascon ha già confermato che non sarà presente. Alle prossime cerimonie delle prossime
pensa
settimane.
Se poi vince.
allora andando alla situazione momentanea, mi sembra che purtroppo Emilia Perez come film sia passato in un paio di settimane da super favorito, credo, a l'elefante nella stanza, quindi non credo vincerà cose grosse, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane.
Però Zoe Saldana è ancora in corsa
e forse potrebbe essere l'unico elemento che si potrebbe salvare da questo diciamo disastro mediatico, ma possiamo già dire purtroppo con certezza quasi matematica che Carla Sofia Gascon non sarà la nostra vincitrice, insomma, dell'Oscar come miglior attrice protagonista. Ecco.
Questa cosa di cancellarla proprio mi sembra veramente un paradosso molto
credo che sia una cosa veramente molto eccessiva, però sicuramente è una situazione delicata che va un
po'. Capisco tutto. Sicuramente quei tweet erano inopportuni, diciamo la verità, soprattutto contro anche il suo interesse, perché voglio dire...
Lo erano.
Quindi, stavo pensando anch'io, ora io non ho mai scritto niente di inopportuno nella mia vita, però magari se vado a ricercare qualche vecchio stato Facebook del 2010, dall'apertura di Facebook nel 2008, leggo cose, diciamo, ma davvero l'ho scritto io? Poi nessuna offesa... nei confronti di minoranze, di comunità LGBT, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però devo dire alcuni commenti e alcuni stati li vorrei francamente rimuovere
da
Facebook, perché dice ma davvero, però è normale, no? Perché poi insomma si cambia, però in quel caso effettivamente, però ecco, la cancel culture, diciamo, non sono un grande fan di questa
cosa.
Ha dei limiti etici e morali molto labili, quindi è una caccia alle streghe, però sappiamo anche quanto l'Academy effettivamente sia un'associazione bigotta, soprattutto negli Stati Uniti lo siano.
Sì, esatto, credo che tendano in qualche modo a dover, come dire, preservare la propria immagine, quindi sarà costretto ovviamente a a fare così.
Vabbè, non è la prima volta, perché insomma ci sono tanti altri casi in passato di persone cancellate per tweet, per stati, per dichiarazioni, per cose fatte o presunte fatte, eccetera.
Vabbè. Assolutamente.
Va bene, staremo a vedere un po' che cosa succede. Noi intanto ci sentiamo la settimana prossima, Simone, per i festeggiamenti. Non puoi non mancare.
Ci sarò.
Ciao Simone, ciao.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Ci siamo con la settima sessione alle 17.51, sempre in diretta qua sulle frequenze di Nova Radio. Vado immediatamente, come sempre, a salutare Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te. Innanzitutto invito anche te la prossima settimana a non prendere impegni dalle 17 alle 19, perché sarai dei nostri per i festeggiamenti dei 5 anni del nostro programma, la settima ossessione. Ci sarai? Ci sarai?
Se tu ci proviamo.
Ci proviamo. Se tu, con un bicchiere di latte, casomai. In mano.
Con un bicchiere di latte.
O li abbiamo detti tutti, secondo me non ce ne sono più di film con il latte protagonista. Va bene,
lo oggi... sai che in questo c'è?
Sì. Ah sì, in questo c'è?
Sì.
No, non l'abbiamo citato? Sì, non l'avevamo citato, mi sa.
Perché, sì. Perché ho fatto i compiti, allora l'ho intravisto.
Perché tu arrivi sempre preparato.
Questa cosa mi sta ossessionando, appunto.
se hai la trasmissione giusta, si parla di ossessioni, d'altronde, se non ci ossessioniamo noi. Chi si ossessiona? Probabilmente qualcuno è ossessionato anche dal cinema di Robert Altman, che è insomma il regista della settimana, che ricordiamo. Perché proprio nel 2005 ricorre il centenario della nascita appunto di uno dei registi più amati della New Hollywood, e direi non solo, io direi anche un regista molto avversivo, perché è arrivato lui proprio con Mesh probabilmente alla ribalta nel 1969, ha scardinato un po' quelle che erano le regole anche non scritte dei film, cioè la noncuranza nei confronti del copione, grande improvvisazione, dialoghi che si accavallano, i rumori sottofondo che coprono i dialoghi, insomma. Ma può sembrare una gran confusione, invece c'era molto altro nel cinema di Robert Altman.
Allora, è uno dei miei registi preferiti, quindi metto le mani avanti.
Allora siamo sul sicuro.
Sì. Allora, questo è un film che, diciamo, era il terzo film, mi sembra, che lui ha fatto per il cinema, però il primo era su commissione, quasi sicuramente. Poi ce n'era un altro, questo dovrebbe essere il terzo, ma è il suo, come detto giustamente, il primo vero film. Lui iniziò in televisione alla corte di Hitchcock, tra l'altro, e poi andò sul grande schermo con Mesh, che venne subito osannato perché vinse la Palma d'Oro, venne premiata a migliore adattamento alla sceneggiatura non originale, perché è adattato da un libro, romanzo di Hooker, da cui poi fu tratta anche una serie omonima, sempre Mesh, e questo è il primo film che, diciamo, introduce il metodo Altman, che è un metodo, come lo chiamava lui, Stand Castle, che era anche quel nome della sua casa di produzione, Stand Castle, ovvero quello di creare ogni volta dei castelli di sabbia quando si fa un film, che è anche un mantra di un altro regista fantastico, nonché suo allievo, nonché un regista di thriller anche lui, cioè Paul Thomas Anderson. E questo film qua è un film che fondamentalmente usa il farsesco, forse il primo che l'ha utilizzato in termini così tanto politici, invece della satira, perché questo più che un film di satira è proprio una farsa elevata a metodo universale per raccontare la politica. In quel caso era la guerra in Corea, che però era sotto durante la guerra in Vietnam, infatti tutti i riferimenti erano sulla guerra in Vietnam, anche la parte relativa ai grandi comandanti, sia il generale sia la parte politica, era tutto riferimento a Nixon, lo disse poi Altman stesso durante la distribuzione, durante la promozione della pellicola. Ed è un film in cui fondamentalmente si racconta la guerra attraverso gli occhi di due capitani, che sono anche dei chirurgi, come la sigla del titolo ci indica, in cui fondamentalmente tutti quanti i canoni del racconto vengono ribaltati. Non c'è un completo antieroismo, per esempio, un completo antipatriottismo, un racconto di persone che dovrebbero essere onorevoli, dovrebbero essere degli esempi per tutta quanta la nazione, invece osannati per il loro spirito completamente anarchico, ribelle e visto anche in una maniera bassa. ha un ritmo incredibilmente sbilenco come tutti quanti i suoi film, e introduce anche la visione sempre sua del racconto corale, che è importantissimo nella costruzione di qualsiasi storia che ha raccontato da lì in poi. Nashville è probabilmente il film più conosciuto in questo senso, in cui erano una ventina di personaggi probabilmente, e tutti quanti i racconti e i punti di vista di tutti loro si, in maniera anche sempre diciamo nuova, spontanea, appunto come dicevi te, andavano poi a incastrare in delle maniere straordinarie. Per chi non l'ha visto, io non spoilerò niente. Quello che voglio dire è che è l'esempio più grande, forse preso solamente dai Monty Python, nel senso della vita eguagliata in quel modo in cui si paragona come si vive un evento sportivo come se quello fosse realmente una guerra. Invece come tante volte noi raccontiamo la guerra, e lo vediamo anche spesso purtroppo nella nostra contemporaneità, attraverso un filtro da racconto da mass media, che è una cosa leggermente importante nel leggere le immagini che ci ha dato Altman più di 50 anni fa.
Poi arrivarono gli anni Ottanta, e gli anni Ottanta furono un'epoca insomma di grandi mutamenti anche a livello cinematografico, e passò un po' in secondo piano insomma un po' il cinema d'autore, che in un certo senso fino a quel momento la New Hollywood insomma l'aveva fatto quasi da padrone, e Robert Altman diciamo che faticò molto a adattarsi a certi canoni in vigore all'epoca. Però nell'ultima parte della sua carriera, appunto negli anni 80-90, poi ha fatto anche film, forse l'ultimo film è The Company, se non sbaglio, quello sul balletto, oppure Radio America, non mi ricordo, è quello con... Vabbè, adesso ho un po' di idee confuse sull'ultimo film di Altman, però volevo dire che nella seconda parte della carriera ha avuto anche molta fortuna, più che al cinema, in televisione, no? E, con il successo di Vincent e Tio, e poi con i protagonisti, no? Che fu una satira molto feroce sull'Hollywood, sull'industria hollywoodiana dell'epoca, no? Dove tra l'altro c'erano molti protagonisti che interpretavano se stessi, ricordo Julia Roberts e tanti altri.
Beh, perché lui era il regista dell'altra Hollywood, no? Era un regista che in un certo senso è stato anche un po', in un certo senso è stato, le cronache sono più o meno chiare su questo, ma è stato allontanato proprio dal circuito della grande di Hollywood, perché lui è sempre stato uno che si è posto nella parte critica, e la sua grandezza secondo me è stata quella di creare un lascito culturale importantissimo nel raccontare l'America, il lato oscuro dell'America, sempre mai, sempre con la satira, sempre con la farsa, quindi senza mai essere diciamo prolisso, ma sempre in termini artistici molto brillanti, perché poi i film sono molto divertenti, quasi tutti i suoi film sono molto divertenti, sono molto ironici, però ha dovuto trovare altri modi per esprimersi e ha creato comunque un lascito culturale molto importante.
Guarda, tu hai citato, e poi ti devo salutare perché siamo in estremo ritardo, l'altra Hollywood è il sottotitolo italiano, ti ricorderai sicuramente, del figlio putativo di Robert Altman, che tu hai citato, il mitico, il monumentale Paul Thomas Anderson. È appunto il sottotitolo italiano di Boogie Nights. Abbiamo citato Boogie Nights qualche minuto fa proprio con Giulia Stigerwalt per parlare di Diva Futura, quindi insomma un po' chiudiamo
crea,
il cerchio,
no? Appunto, sì, crea questo filo, sì. No? Che rimane a tutt'oggi
esatto. Va bene Jacopo, grazie come sempre. Tra l'altro voglio ricordare che il Cinema La Compagnia qui a Firenze, che è insomma un po' l'equivalente della casa del cinema di voi a Roma, a Villa Borghese, sta programmando ormai da metà gennaio una buona parte della filmografia di Robert Altman, e il prossimo appuntamento sarà proprio stasera alle 21 con il film intitolato Gang del 1974, poi invece sabato alle ore 18 Nashville, mercoledì 12 febbraio Tre Donne, sabato 15 febbraio I Protagonisti, e poi in versione restaurata, grande conclusione, sabato 8 marzo con Mesh, appunto in versione restaurata. Ti ringrazio Jacopo,
bellissimo.
Ci sentiamo la prossima settimana, non mancare.
Va bene.
Ciao,
buona
serata,
buon proseguimento, ciao.
For the record, your name is Xavier Collins, correct?
Yes.
You have two children, James and Presley?
Yes.
When did you last see Cal Bradford alive?
I walked the president to his room when he turned in at 2204.
You don't approve?
Those things would kill you.
Yeah, well, they can get in line.
When did you discover the body?
I knocked on the door at 801. That's when I found him lying next to his bed.
You were the last person to see Cal alive.
E allora nella parte finale della settima ossessione ritorniamo dopo qualche settimana di attesa a riaprire la pagina delle serie televisive. Vi ricordo soltanto che tra non molto, dopo la parentesi sulle serie TV, avremo la possibilità di parlare e di conversare con il regista Umberto Pasolini, che questa sera arriverà tra non molto proprio a Firenze a presentare il suo film Itaca. Intanto vado a salutare Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ben trovato a te. Allora, qualche settimana di stop, però adesso ritorniamo fuori, tiriamo fuori dal nostro cilindro delle serie televisive una serie che ha debuttato già la settimana scorsa, un appuntamento settimanale su Disney Plus, si intitola Paradise, il creatore è quello di This Is Us, insomma una serie di 5 stagioni se non sbaglio, di grande successo, e adesso torna con questa. Dalle atmosfere, forse un po' l'atmosfera un po' la può ricordare di This Is Us, la musica e da quel che ho visto io nel primo episodio, però insomma
sì.
C'è anche dell'altro.
Sì, assolutamente, diciamo che si vede che è un marchio di fabbrica di Dan Fogelman, appunto lo stesso creatore di This Is Us, e tra l'altro ha in comune anche il protagonista, perché il protagonista è Sterling K. Brown, che era Randall, il terzo, no, dei fratelli, quello adottato insomma di This Is Us, quindi i due sono tornati a lavorare insieme. E tra l'altro poi in realtà nella serie c'è anche qualcun altro di This Is Us, ma non svelerò chi, diciamo, vi lascio in casa una sorpresa per chi la vorrà recuperare settimanalmente. E è una serie molto particolare che, allora, è un po' difficile da presentare, vi spiego subito perché tecnicamente, proprio, insomma, chi ha visto This Is Us se lo ricorderà, la serie era stata presentata come una storia che, insomma, parlava di tante persone nate lo stesso giorno, ma poi in realtà si rivelava un'altra cosa, dopo un, insomma, clamoroso colpo di scena, per rivelarsi un family drama, no, ambientato in più epoche storiche, diciamo, che seguivano poi la storia degli Stati Uniti, no? Se vogliamo più moderna, più recente. E Paradise è esattamente la stessa cosa, nel senso che si presenta come un tipo di storia, un crime, questo lo posso dire perché succede proprio nei primi minuti, insomma. Sterling K. Brown interpreta questa volta la responsabile della sicurezza del presidente degli Stati Uniti, che è interpretato da James Marsden, un presidente molto sui generis, molto, come dire, piastone, divertente, ironico, un po' diverso dalla figura del presidente degli Stati Uniti che siamo abituati a vedere, diciamo, nella serialità e nei film. E accade una terribile tragedia in cui lui si ritrova coinvolto e deve capire, insomma, deve indagare un po' crime, quindi insomma un crime molto particolare in cui lui deve capire che cosa sia successo, chi sia il colpevole, se si sia verificato un omicidio o meno, eccetera, eccetera, eccetera. Da lì però poi c'è un clamoroso colpo di scena e la serie in realtà diventa fondamentalmente un'altra cosa. Io mi trovo un po' in difficoltà, perché non so se è capitato anche a te,
sì.
Molti colleghi in realtà ci è stato chiesto volutamente di non, anche loro stessi, quelli di Paradise, la produzione del Fogel, Mastelli e Brown, hanno fatto dei video, no, sui social,
sì,
come spesso capita in questi
spoiler.
Casi, chiedevano, no, di non rivelare lo spoiler per non rovinare, insomma, l'esperienza, no, ecco, insomma, di visione.
Sì.
Al pubblico,
sì.
Ma in realtà molti colleghi se ne sono, come dire, beatamente fregati e hanno un po' proprio spiattellato, insomma, anche nei titoli, già dicendo il genere, diciamo, un po' riveli il colpo di scena sostanzialmente.
No,
questo, ecco,
questo non mi trova d'accordo, non mi trova d'accordo per niente, perché se è vero che comunque si scopre tutto alla fine del primo episodio all'incirca, no, questo colpo di scena che c'è già subito alla fine del primo episodio.
Sì, come
però,
disastro,
ecco, se
resto,
la richiesta viene dalla produzione, dal creatore, io mi atterrò
terrei assolutamente a quello che dice, ma perché rovinare?
Ma soprattutto perché voglio dire, può parlare benissimo senza parlare, voglio dire una cosa, l'abbiamo fatto tante volte, no? Senza andare a svelare, insomma,
certo, si può fare, forse non ne sono capaci,
non lo so, però devo dire mi ha lasciato un po', e addirittura ho saputo che anche i nostri ufficiali di app come TV Time, insomma, no, più o meno ufficiali, dicono quel genere nella descrizione. Mi sembra un po' fuori luogo. Comunque,
un po' come quelli anche che sai che nei festival c'è in Venezia, a Cannes c'è l'embargo, i fenomeni come sempre che se ne sbattono allegramente, fanno commenti,
e devono fare i fighi per vedere che
arrivano primi di tutti, ma in realtà sono
esatto come se poi vincessero qualcosa, alla fine della giostra. Comunque, scusate questa parentesi.
Questa è una battaglia che condivido.
Era per spiegarvi un po' questo mystery che sta dietro, che con cui Dan Fogelman ha sempre giocato, e anche questa serie gioca con il mystery, gioca con il tempo, gioca con i generi, perché This Is Us era tante cose, tra cui principalmente un family drama, per poi essere tante cose. Anche questa serie è molto patriottica, passatemi il termine, cioè nel senso che c'è molto patriottismo degli Stati Uniti, che in realtà poi anche gioca e critica la retorica, no, del patriottismo statunitense, che come sappiamo, no, insomma, è ben presente
ben marcato
cinematografica e televisiva, segue un po' di storia degli Stati Uniti. Anche questo è un family drama, ve lo dico, io ho visto 7 episodi su 8, insomma, dei totali, ecco, ci hanno fatto vedere in anteprima. La serie si evolve, diventa ancora più emotiva rispetto ai primi episodi, che forse sono un po' freddini, secondo me, forse perché l'ambientazione è questa ambientazione un po' istituzionale, no? Comunque la Casa Bianca, voglio dire, no? Quindi dei ruoli che insomma sono un po' più in alto, diciamo, nella sfera del potere. E la cosa interessante è che però lui continua con il suo stile, quindi un po' emotivo, un po' familiare, perché e soprattutto sarà una storia di genitori e figli, quindi di eredità, che è un concetto, se ci pensi, che ci stiamo portando dietro in tante produzioni negli ultimi anni. Forse la pandemia, forse la crisi economica, forse le guerre, forse insomma stiamo vivendo un periodo storico che ha tanto bisogno di capire dove sta andando, nel senso, no? Quindi secondo
anche
me
di metabolizzare insomma un po' tutto
metabolizzare anche cosa è successo e dove stiamo andando, nel senso, quindi la crisi climatica, insomma, che anche tra le tematiche, della serie. Ecco, secondo me non è un caso che parli di eredità, parli di patriottismo, usi i flashback, perché anche qui ci sono gli episodi monografici, come in This Is Us, anche qui ci sono i flashback che raccontano il background, diciamo, dei personaggi, per farti capire perché stanno facendo quello che stanno facendo oggi, diciamo, no, ai giorni nostri. Sì. C'è la colonna sonora che hai giustamente nominato, che è molto presente, molto importante, la soundtrack, con dei pezzi volutamente, insomma, e tatticamente scelti, in cui il testo, no, si rivela quasi ironico per quello che sta succedendo, insomma, in scena, come già accadeva in This Is Us. Quindi devo dirci, la fotografia, insomma, un uso della fotografia tra colori caldi e colori freddi che si contrastano, proprio come faceva This Is Us, quindi insomma c'è molto di This Is Us, in realtà, pur non essendo un family drama, ecco, ma pur essendo un'altra cosa.
Va bene, allora, è disponibile, già ieri è uscito, se non sbaglio, il 4° episodio, perché ne ha rilasciati 3 all'inizio Disney Plus.
Sì, dovrebbe essere uscito il 4° e adesso va settimanale fino ai primi di marzo.
Fino ai primi di marzo, ok. Grazie Federico, tu hai scritto la recensione su Movie Player, a cui dirottiamo per approfondimenti. Rinnovo l'invito anche a te, sabato prossimo, ma mercoledì prossimo, perché festeggeremo e mi farebbe molto piacere che tu ci fossi per i 5 anni della 7ª sessione. Tu sei stato uno dei protagonisti quasi fin dalle primissime edizioni, forse dalla 2ª edizione 2021, adesso non mi ricordo di preciso, e quindi farebbe piacere anche festeggiare con te la prossima puntata.
Guarda, non mi ricordo precisamente, ma farò il possibile per esserci, perché è una bella occasione che è giusto festeggiare, insomma, insieme. Farò il possibile.
In qualche modo ci sarai.
Assolutamente.
Grazie Federico, ciao.
Un abbraccio, ciao a tutti.
Buonasera, ciao.
E allora, 18:10, non abbiamo ancora finito, ci stiamo un po' allenando anche per la prossima settimana. Vi ricordo una puntata speciale di 2 ore, dalle 17:05 alle 19:05. La prima ora sarà come sempre la puntata normale, e poi la seconda ora sarà festeggiamenti, classifiche, quiz, ospiti che ci verranno a trovare, insomma festeggeremo nel migliore dei modi i 5 anni della settima sessione. Ma per ora non abbiamo finito, perché è arrivato il momento di parlare con Uberto Pasolini, il regista di Itaca il ritorno. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana proprio con il nostro Jacopo Fioretti, ne riparliamo proprio con il regista, perché questa sera, tra poco meno di 2 ore, alle ore 20, al Cinema Principe di Firenze, perché ci sta ascoltando in diretta dal capoluogo toscano, sarà presente in sala, prima per i saluti e poi anche per un question and ask, come si suol dire, domanda e risposta, e quindi un'occasione da non mancare con il cinema qui a Firenze, al Cinema Principe. Quindi adesso ci ascoltiamo veramente pochissimi secondi di una clip tratta da Itaca il ritorno con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, e poi ci mettiamo in contatto con Uberto Pasolini.
L'uomo che partì non avrebbe mai dimenticato. Suo figlio. Sua moglie. La sua gente.
E allora, abbiamo appena ascoltato il trailer di Itaca il ritorno, e in questa parte finale della nostra 20ª puntata della settima ossessione do il benvenuto e la buonasera ad il regista Uberto Pasolini, con noi in collegamento telefonico. Buonasera Uberto.
Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi e di aver accettato il nostro invito. Benvenuto appunto alla settima ossessione. Siamo qua prima di tutto per ricordare che questa sera, tra poco meno di 2 ore, al Cinema Principe di Firenze, in Viale Matteotti, ci sarà un incontro con il pubblico prima della proiezione del tuo film Itaca il ritorno, proprio alla tua presenza. Quindi accorrete numerosi in sala questa sera.
Poi, sì. Se ti posso interrompere, certo, ci sarà anche l'opportunità di parlare del film dopo la proiezione.
Perfetto, perfetto.
Forse è più interessante
una
breve presentazione.
Perfetto, sì, come il vecchio Cineforum.
Perché mi interessa sapere cosa pensano i fiorentini di questa cosa.
Assolutamente, assolutamente. Anzi, cerchiamo di convincere più fiorentini possibili a dirigersi al Cinema Principe, che tra l'altro è anche collegato adesso con la tranvia, quindi è anche facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. A me è colpito molto, in un'intervista che ho letto, che hai rilasciato, dove hai definito il tuo film, che tu hai covato, diciamo, per quasi 30 anni, no? Prima di portare sullo schermo, e come hai detto te, di rendere giustizia ad un'opera del genere, che forse cinematograficamente un po' diciamo questo latitava, insomma, era sempre passata magari diciamo in secondo piano. Hai detto che è una metafora lucida sul matrimonio.
Sì. Beh, prima di tutto vorrei dire, certamente non sono io che devo rendere giustizia a Omero. Omero non ha bisogno di me e forse non ha certamente bisogno, anzi certamente non ha bisogno del nostro film, però rende giustizia alla mia passione per Omero, certamente. È una passione covata da quando avevo pochi anni e la mia famiglia mi leggeva i miti greci, che poi si è evoluta nel tempo da ragazzino e poi da vecchio padre e marito. E come padre e marito in particolare mi interessava studiare in Omero quello che è il dramma della famiglia, di questa famiglia distrutta dalla guerra, che prova in qualche modo, nei suoi diversi elementi, padre, madre, figlio, di ricomporsi, con tutto quello che sono le decisioni dei passati 20 anni, le colpe, le responsabilità, in particolare le responsabilità di un padre assente, cosa che io sono stato anch'io nella mia vita, padre assente, per ragioni di lavoro, per fortuna non di guerra. E cosa vuol dire avere queste responsabilità, cosa vuol dire viverle, cosa vuol dire provare a trovare una soluzione. provare a recuperare il tempo perduto, le emozioni perdute, gli amori perduti. In quel senso la Odissea e l'Odissea vista nel nostro occhio, non sul viaggio, non sul mostro, non sugli dèi, ma specificatamente su Odisseo, su Ulisse, su Penelope, su Telemaco, è il fuoco di questo film ed è quello che a me mi tocca più personalmente e spero tocchi anche più personalmente, perché siamo tutti figli di qualcuno e molti di noi padri, mariti, mogli di qualcuno, verso i quali abbiamo degli obblighi che forse a volte dimentichiamo.
Senti, ti sei voluto soffermare più che altro, l'hai anticipato anche te, sull'Odisseo reduce di guerra, che è ormai lontano da, insomma, da miti, mostri, eccetera. È un Odisseo molto scosso, lo vediamo, no? Che torna turbato da quello che ha vissuto nel recente passato. Volevo capire come hai lavorato per accentuare questo aspetto particolare del personaggio e quanto, secondo te, è contemporaneo un personaggio del genere adesso?
Beh, io e con i miei co-sceneggiatori abbiamo lavorato sempre partendo dal testo, cercando quello che ci sta dicendo Omero su quello che è la guerra, su quello che è combattere, su quello che è tornare a casa dopo la guerra. Però non abbiamo solamente fatto quello, abbiamo anche letto sulla guerra, su cosa vuol dire combattere, tornare a casa. In particolare io mi sono concentrato sull'esperienza dei reduci del Vietnam e ho letto molte interviste ai reduci del Vietnam e alcune battute del film vengono proprio dalle loro voci. È gente che è stata traumatizzata fondamentalmente da quello che hanno fatto, dagli orrori che hanno fatto, dagli orrori che hanno visto, dall'aver abbandonato sentirsi colpevole per aver lasciato indietro i loro compagni, in questo caso sui campi e nelle risaie del Vietnam. E questa realtà di cosa vuol dire andare in guerra, cosa vuol dire stare in guerra, cosa vuol dire tornare dalla guerra, purtroppo sappiamo che è una realtà innata nella storia dell'umanità. Mi sembra che siamo incapaci di fare a meno di guerre noi nella nostra lunga storia. E in Omero questa realtà è presente sempre nella psicologia dei suoi personaggi, di Odisseo in particolare, ma anche delle persone che aspettano a casa. Cosa vuol dire aspettare un guerriero, un soldato, un compagno, un marito, un figlio che ancora non è tornato dalla guerra? Cosa fa una società quando perde questi uomini, queste figure che dovrebbero essere parte integrante della vita di tutti i giorni? Ed è questo quello che ci interessava di più di quello che studiava, pensava, ha scritto o meno. Però ovviamente c'è l'Odissea, per cui c'è azione, perché così ce lo racconta Omero, c'è passione, c'è conflitto, ci sono anche dei bellissimi luoghi. Abbiamo girato il film a Corfù, su queste spiagge straordinarie, con questi boschi di olivi magnifici, con queste fortezze affascinanti, per cui rimane un film di, non direi avventure, perché per me le avventure sono soprattutto emotive e interne, però anche di azione, anche di riflesso a quello che ci racconta Omero nella parte dell'Odissea che è il ritorno, quello che succede a Itaca.
Ricordiamo anche un cast di primissimo livello con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, tra l'altro li hai riuniti dopo 30 anni dal paziente inglese, Charlie Plummer nel ruolo di Telemaco e anche il nostro Claudio Santamaria. E ricordiamo ovviamente l'appuntamento di questa sera, tra poco meno di due ore, tra un'ora e 50 circa, al Cinema Principe di Firenze. I saluti prima della proiezione di Itaca il Ritorno, che ricordiamo essere distribuito da 01 Distribution nelle sale italiane già da giovedì scorso, e poi subito dopo un incontro proprio tra il regista Umberto Pasolini e il pubblico che ha appena
che ha appena visto il film e che magari si può sbizzarrire con domande e riflessioni che penso siano ben accette. Allora io invito appunto tutti i fiorentini questa sera al Cinema Principe, ricordiamolo, ore 20, e auguro a Umberto Pasolino un grande bocca al lupo per il proseguio del film nelle sale.
Crepi il lupo e spero di vedere fiorentini con mille domande, cattivissime domande.
Saranno perfidi? No, spero di no, dai. Grazie, grazie, grazie Umberto, buona serata, buona serata. Ringraziamo Umberto Pasolini di essere stato con noi sul finale della settima sessione di questa puntata numero 20, che come sempre troverete da domani sul sito di Nova Radio in versione podcast novaradio.info, e poi come sempre venerdì a partire dalle 18 troverete anche il podcast. E io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento, come ho fatto all'inizio e come ho fatto anche più volte nel corso della trasmissione: venerdì prossimo puntata speciale di due ore, saremo insieme dalle 17 alle 19 per festeggiare nel migliore dei modi il quinto compleanno del nostro programma della settima sessione. Quindi preparate coriandoli, preparate trombette, preparate torte e quant'altro, perché si festeggia in grande stile mercoledì prossimo, ovviamente a partire dalle 17.05 qua su Nova Radio. Vi lascio la programmazione della emittente Nova Radio e vi auguro, come sempre, una buona serata.